Luigi Pirandello, dialoghi tra il gran me e il piccolo me. 4. In società. Salotto in casa X, salotto intellettuale. La marchesa X è scrittrice, con questo però di par singolare che è una bella donna. 40.000 lire di rendita. Stampa novelle e variazioni sentimentali, le chiama così lei, sulle principali riviste. Non è raro ogni sabato trovare tra i commensali della marchesa il direttore di queste riviste. Il marito dell'onorevole marchese X, calvo, miope, barbuto, ha 4 legislature, siede a destra, ma è, si intende, liberale e democratico anche lui. Collezionista appassionato, possiede come sua maestà un prezioso medagliere. Non ne è però molto geloso. Prova ne sia che ha regalato più di una bella medaglia a scrittori ben noti, ammiratori della moglie. Frequentano il salotto molte donne dell'aristocrazia e signore patronesse della Società per la Cultura della Donna, senatori, deputati, letterati e giornalisti scelti. A onor del vero, il mio piccolo me non ha appunto brigato per entrare nel novero di questi adetti, ma sarebbe ipocrisia il negare che l'invito non gli abbia recato un vivo piacere e una grande soddisfazione di cui il gran me si è stizzito. Ora la marchesa X, bionda e carnuta, raggiante e palpitante nella sua arditissima e pur non indecente scollatura, prende a braccio il piccolo me, lo conduce in giro per presentarlo alle dame, alle signore, facendo di volo qualche accenno al gran me che ne arrossisce, mentre il piccolo me, pronto, sorriso e gesto vivo, si inchina. Terminata la presentazione, il gran me domanda al piccolo me: «Dove prenderai posto adesso?» «Aspetta, lasciami guardare!» «Ma fatti animo, mi sembri ancora sbigottito dalla gravità del cameriere che ci ha tolto in sala il soprabito. Bada che, se vuoi darti un contegno, sarà peggio.» «Ma io soffoco, mio caro, altro che contegno. Mi hai impiccato in un solino più alto di te. Mi hai parato come un fantoccio. Su, su, pazienza. Composto, su. Si accorgeranno, per Dio, che non siamo soliti di portare la marfina. E che vuoi che mi importi? Lo sapevi bene, imbecille, che sarei stato a disagio qua, fra questa gente, in questo abbigliamento ridicolo. Mi farei fare una pessima figura. Ma se sono venuto apposta per te, per farti conoscere, vedere, come un orso alla fiera, bisogna che tu impari, santo Dio. Senti, senti che si dice là, in quel gruppo di deputati e giornalisti. Parlano della rivoluzione russa, compiangono vitte. Peccato, l'uomo che in pochi giorni a tavolino era riuscito a rendere vane tante strepitose vittorie giapponesi, ora... «Ma no, signori», dice il brillante giornalista K, «vi prego di credere che a Potsdam non ha mica vinto il signor Ritter. Oh, oh, e chi ha vinto dunque? Ma la sua marfina, signori, la sua marfina. Lo metto giallo in coda di rondine, voi lo sapete, è compassionevolmente ridicolo.» K ha guardato noi. «Sta zitto, ascoltiamo. Signori miei, i giapponesi, astuti come sono, avrebbero dovuto capirlo. Non si spoglia impunemente l'abito consueto. Senti, senti, sta zitto. Non si spoglia impunemente il costume nazionale, signori, il vestito conforme alle fattezze naturali, al colore della pelle e, che so io, Se il signor Witte e gli altri imitanti russi si fossero trovati innanzi a una scelta di figurine giapponesi, di quelle che siamo soliti di vedere nei ventagli, nei vasi e nei paraventi, pensando come da quelle figurine là, che paiono fatte per il scherzo, fosse venuta alla Santa Russia una così furiosa tempesta, vi assicuro io che sarebbero rimasti assai sconcertati e non avrebbero vinto così facilmente. Si sono trovati invece davanti il signor Komura in marsina e lo hanno trattato come i camerieri di un gran signore trattano, puto a caso, un sindaco di villaggio invitato a un pranzo di gala nel palazzo. Bravo, ti servirà, spero, questa bella lezione. Ma dovrebbe servire a te, mi pare. Ha trionfato la Marsina in fin dei conti. E credi pure che al giorno d'oggi, zitto, ci avvicina un signore. Scansalo, guarda altrove. Sta fermo, eccolo qua. Dice che ti conosce di nome, che ha letto. Oh, troppo buono, troppo buono. Fammi sentire per Dio quel che mi dice. Ah, ci domanda se stiamo a Roma da molto tempo, che ce ne sembra? Su, presto, suggeriscimi una bella frase su Roma. Dici che quasi quasi va diventando Parigi. Bravo, senti, il signore approva. Su, a modo, non sorridere così. Ecco, il signore mi domanda perché sorridiamo. Egli dice che Parigi però. Ma si sa, che diamine. Consolalo, Parigi è un'altra cosa, Parigi è Parigi, non ve ne ha che una, diglielo in francese, mentre Roma già siamo alla terza e prima che diventi Parigi. Adesso sorride il signore, l'hai fatto allontanare, ed eccoti un nemico di più. Auf, sei incorreggibile davvero, ma che gusto ci provi a farti vuoto intorno? E poi ti lagni che nessuno badi a te. Se non parli, se non ti muovi, se non attiri in nessun modo l'attenzione della gente, hai da seccare l'anima dentro e soltanto a me. Parla, o come vuoi che la gente impari a conoscerti. Venendo qua, portando a spasso i tuoi abiti e la tua sciocchezza, vuoi che impari a conoscermi la gente? Ma io vorrei che prima tu, invece, tu imparassi a conoscere la gente, come essa è in realtà, non come tu te la fingi. Mentre io parlo, e per non seccare dico magari sciocchezze, pigliati la pena di osservare senza troppa insistenza ciò che ti sta intorno e credi a me, troverai da studiare qui con più profitto che non sui tanti tuoi libri. Senti come si srotola, come si salta di palo in frasca, senza pedanterie, senza intolleranze? Idee profonde no, e nessuna passione, è vero. Ma che gusti vivi, che tratto vivo, che correttezza squisita di modi, di parole. Guarda quelle damine là, intellettuali, non si snega. Ma che spalle intanto, che seni. Eppure. Come guardano tranquillamente, quasi non avessero il più lontano sospetto d'essere nude così. E i poveri mariti, chissà quanti pensano in questo momento si tornasse almeno alla foglia di fico, perché quanto alla nudità, Dio buono, dopo che abbiamo speso un occhio del capo a vestire le nostre mogli, eccole qua, la mostrano lo stesso. Su, non affondar troppo lo sguardo. Bisogna godere di questa vista fugacemente, come di una illusione che passa, di una fantasmagoria splendida che svapora. Guardati a quello specchio là. Sei rosso come un papavero. Questo profumo, tu ti turbi troppo, eh? Grand'uomo, via, via. Un po' d'aria alla finestra. Non sarebbe meglio andare via? No, vieni qua alla finestra. Si respira. Che contrasto, eh? Che oscurità. È come tutto appar lucubre. Guarda quei lampioncini là e quegli alberetti nella piazza. Il riverbero vacillante del gas sul lastricato. E quei due lanternini di vettura che s'avanzano lentamente. Che funebre squallore. Osu ci chiama. Vieni, la marchesa ci domanda se ci annoiamo. Sa ma se mi diverto un mondo. Oh, attento qua, siamo fra le signore. Parlano del duchino d'Orléans. Dicono che comincia a trovare la via per rientrare in Francia, il re. Ha fatto un viaggio al Polo Nord. Ti domandano che ne pensi. Ma deve essere una bella soddisfazione il poter dire: eccomi qua, ho raggiunto il polo. Nessuno lo sa, ma io mi reggo adesso con la punta di un piede solo, niente meno che sull'estremità dell'immaginario asse terrestre. Non c'è scritto nulla, ma star qua non è precisamente come stare un passettino più in là. Qua è il punto vero. Ghiaccio sì, qua e là. È un freddo indiavolato e non ci si vede anima viva. Ma io sto qui alto in questo momento più di qualunque re sul trono. Forse il duchino d'Orléans, raggiunto il polo, si sarebbe contentato di stare un tantino più basso, sul trono di Francia, stabilmente. Ma non ci hanno detto i giornali che invece del polo egli scoprì un'isola e che la battezzò Terra di Francia? Io non capisco. Terra di Francia e se ne tornò indietro? Poteva intanto per cominciare a proclamarsi re di quella Francia? Forse ci faceva troppo freddo. C'è un altro imperatore che non può dimorare nel suo impero. Perché ci fa troppo caldo invece? Là i ghiacciai del polo, qua le sabbie del deserto. Ma le Bodhi lui almeno si è proclamato imperatore. Bravo, vedi? Hai fatto ridere queste belle signore. Se tu volessi, piano, che avviene? Si alzano. Si balla. Se si balla andiamo subito via. Bada, non sento ragione, andiamo via. Orso, non si balla, non senti? La signorina B suonerà. Adesso si fa pregare. Ha le mani ghiacce, poverina. Non può. Guarda, guarda, un giovanotto le propone di riscaldargliele battendogliele forte forte. Oddio, e lei ci crede? Nasconde le mani, mostra i bei dentini. Si storce tutta. Ah, ecco, le amiche la trascinano al pianoforte. Musica moderna? Nessuna musica. Volteggio di mani sulla tastiera. Fa sentire, poi applaudiremo. Imbuisce a vista d'occhio, caro mio, mi fai spavento. Coraggio, via, c'è peggio di me. Guarda come sono tutti intenti ora e assorti. Che silenzio! Ma guarda lì che ciglia aggrottate, quel deputato dalla faccia rossa come una palla mitabonda di formaggio d'Olanda. È in pericolo la patria? No, contempla le spalle, la nuca della marchesa che è veramente splendida stasera, come una dea di Rubens. Ma di un po', sul serio, non ti diverte questo spettacolo? Molto. Senti, mettermi una mano innanzi alla bocca? Perché? Che fai? Mettimi subito una mano innanzi alla bocca. Sbadigli? Sbadigli. Sbadiglio.